Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo loro padre riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. Dinanzi a questo Vangelo penso sia utile sottolineare un aspetto della sua enorme ricchezza, che però è centrale certamente insieme a tante altre cose. Da un lato Gesù dice di essere la luce, questa luce che viene, ne abbiamo parlato tante volte, è il motivo della nostra fede, noi scopriamo che realmente in Lui la luce dissipa le tenebre, si trova il cammino da seguire, si esce dalla confusione, si prendono le decisioni, si acquista la speranza, si trasmette ai bambini la gioia di vivere. Ma cosa c'entrano Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni con questa luce? Lo scandalo del nostro tempo, che un po' è anche nostro, anche se noi chiaramente amiamo la Chiesa, se no non saremmo qui. Ma perché non basta Gesù? Gesù è la luce, ma Pietro, ma il Papa, ma i vescovi, ma i preti, ma i genitori, ma i catechisti, ma il Vangelo, ma l'Eucaristia, la confessione, i comandamenti, ma la luce è Gesù, perché tutto il resto? Ed è, se volete, l'obiezione che può essere portata fino all'estrema conseguenza, cioè a volte sembra quasi che la persona, quando noi dialoghiamo con una persona che non crede in ufficio, sembra che il problema sia quel motivo specifico: ah, io non amo quel Papa. Poi viene Papa Francesco e non cambia niente, non è che quella persona viene in chiesa, no, cambia, altro, cioè ogni Papa attira, è santo, converte. Però ci accorgiamo che alcune persone usano come delle frasi che sono in realtà un inganno a loro stessi, in buona fede, cioè non è cattiveria, no? Ma dicono: sì, se cambiasse quella cosa, poi quella cosa cambia e tutto resta. Perché l'obiezione non è legata a quella singola cosa, ma è un'obiezione radicale, cioè è voler trovare Dio senza Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. Io voglio Dio, ma non voglio leggere la storia di Pietro, la storia di Giacomo, il Vangelo, la Bibbia e seguire se Gesù ha detto questo, se non l'ha detto. È meraviglia di bambino. È il cammino e sembra quasi un ostacolo, sembra che si frapponga qualcosa. E non basta rispondere la risposta più ovvia, che è quello che Gesù ha voluto, cioè noi vediamo che chi ama Gesù si accorge che Gesù ha amato Simone e Andrea. E quindi se io non posso dire amo mio figlio ma odio i suoi amici, ma si fidanza, si sposa, una mamma dice ah, mio figlio lo amo ma la sua moglie non la sopporto, ma cosa vuol dire? Cioè un figlio se lo ami devi pure un po' fidare, cioè puoi averci qualche problema, ma devi fare entrare in quella relazione, devi amare. È evidente che Gesù li ama, anzi, non appena comincia a annunziare il regno, siamo all'inizio della predicazione, subito coinvolge gli uomini, perché è venuto per questo. Il regno Gesù non lo butta lì in astratto, non mette un post su Facebook, ma vuole i suoi amici, vuole che gli uomini rispondano e li chiama perché a loro volta diventino pescatori di uomini. È chiaro che la missione di Pietro è da un lato di essere discepolo, ma insieme quella di andare a chiamare altri. Notate come qui il Vangelo di Matteo non spieghi bene in questo passaggio Simone chiamato Pietro, perché Simone non si chiamava Pietro, l'abbiamo detto altre volte, basterebbe il nome Pietro, che è il soprannome che Gesù dà a Simone, per capire che Gesù vuole fondare la Chiesa, vuole che ci sia cefa, che ci sia una pietra, una roccia, un sostegno, un punto dove realmente si costruisce poi una casa, una comunità, la Chiesa intera. Matteo chiamerà Ecclesia, la Chiesa, quella realtà che si raduna dinanzi a quella pietra. Su questa pietra sarà fondata l'Ecclesia, la Chiesa. Quindi a livello storico è evidente che se uno butta via la Chiesa, butta via anche Gesù, se uno non ama gli Apostoli. Ma perché Gesù vuole questo? Perché io credo che la prima risposta che noi possiamo dare, la più semplice, è proprio il mistero dell'incarnazione, della concretezza. Papa Francesco ha insistito molto in questa esortazione post-sinodale sulla la gioia del Vangelo, dicendo che Dio lo si trova nell'amore dei fratelli, lo si trova lì e non altrove. Me l'avete sentito dire altre volte questa frase, ma io la amo molto. Dio non è dappertutto. Dio è dove sta Pietro, dove sta Andrea, dove sta Giacomo, dove sta Giovanni. Dio non lo trovi da un'altra parte rispetto a dove stanno loro. Perché Dio è lì, è la concretezza ed è l'amore di questo. Noi siamo un po' abituati, è interessante questo, perché il nostro tempo è particolare, siamo molto abituati a navigare su internet. Mi ha colpito un articolo di una bravissima giornalista, che in realtà è una traduttrice, che traduce dall'inglese all'italiano, che ha scritto un articolo, avete tutti sentito di quella rompighiaccio che si era fermato nel ghiaccio, rompighiaccio russo, ed è a diverso del periodo precedente. Lei diceva, fosse successo 100 anni fa, le persone sarebbero morte di fame, qualcuno avrebbe cannibalizzato gli altri. Invece loro ci mandavano i tweet, ci mandavano le immagini, loro erano fermi in mezzo al ghiaccio, ma mandavano le foto della cena di Capodanno, mandavano i loro saluti, i pinguini, fotografavano. E il titolo però le diceva: ma non si può salvare un uomo via Facebook, via internet, bisogna andare a prenderlo con l'elicottero, serve la concretezza. Cioè, questa comunicazione così facile è bella, è importante, ma non ha la concretezza dell'incontro, della fraternità e dell'amore. Ecco, Gesù raduna pian piano intorno a sé non una comunità semplicemente virtuale, che è utile, che è importante, il Papa lo ha ricordato, ma subito detto che la comunità virtuale non colma la necessità che noi abbiamo di un incontro reale. Nell'Evangelii Gaudium parla di uno dei difetti che c'è sempre stato nella storia della Chiesa. Già San Benedetto parlava dei monaci girovaghi, che sono quelli che cambiano continuamente monastero, vanno sempre passando da un posto all'altro, e citava la famosa imitazione di Cristo, in cui questo autore medievale dice: andar sognando luoghi diversi e passare dall'uno all'altro è stato per molti un inganno. Io vado sempre a cercare una comunità ideale, vado di messa in messa, di lezio in lezio, vado sempre altrove. E Tommaso da Kempis, nell'Imitazione di Gesù, diceva appunto: cambiare continuamente vuol dire non sentire la gioia e la fatica della fraternità reale, dei fratelli, delle sorelle, della casa, della famiglia. Pensate cos'è la famiglia, cioè cosa vuol dire scegliere di stare con quel marito, con quella moglie, con quei figli, di donare la vita. E Gesù sceglie loro perché vuole mostrarci la realtà reale, concreta di ciò che è la Chiesa. La Chiesa è lì, La Chiesa è dove c'è l'Eucaristia, è dove c'è il battesimo, è dove c'è il Vangelo, dove c'è la confessione, dove c'è la formazione, dove sono i fratelli, dove sono i poveri. È lì e non è altrove. Ed è questa, da un lato, fatica, ma anche questa gioia di costruire pian piano con quelli che sono realmente i fratelli. Con alcuni di voi siamo stati in Terra Santa, e andare in Terra Santa è proprio per dire: sì, certo, Dio è dappertutto, ma è dappertutto perché prima è stato qui, perché è stato realmente a Betlemme, è stato concepito a Nazareth, perché Cristo ha parlato sul Tempio, perché è andato al Lago di Galilea, ci sono tutte quante le città del Lago, e questa realtà concreta. E Paolo ne sottolinea un aspetto nella prima lettura, dicendo: perché voi vi dividete e non riuscite a essere nella fraternità dove Cristo è più importante dei vari maestri umani, e anzi riuscite a essere di tanti una sola cosa? Forse sapete che la domanda che si pone, che Paolo pone, una domanda estremamente seria, profonda, è la domanda che ha guidato la settimana dell'unità dei cristiani. Ieri il Papa l'ha conchiusa nella festa della confessione di San Paolo, e aveva questo titolo: Cristo può essere diviso? Provate a dividere Cristo. A Corinto avveniva che si dividevano quelli di Cefa, il nome di Cefa probabilmente è passato a Corinto, Pietro, c'erano quelli di Apollo, quelli di Paolo, c'erano persone che volevano essere solamente di Cristo senza avere nessun apostolo, e lui a loro che erano divisi dice: ma Cristo lo potete dividere? E li invitava al famoso inno dell'agape, alla carità, ciò che vale più di qualsiasi dono e qualsiasi carisma, che è questa capacità di essere fratelli, di essere nell'unica Chiesa, nell'unico amore. Ecco, ci aiuti il Signore a sentire che noi siamo chiamati a essere con Cefa, con Andrea, con Giacomo, con Giovanni, e siamo anche Giacomo, Giovanni, Cefa non esattamente, ma di sicuro tutti gli altri, perché anche noi siamo pescatori di uomini, e le persone care, le persone che incontriamo hanno questa via per trovare Dio, hanno l'incontro con coloro che già hanno accolto il Vangelo, cioè la nostra vita, e così sia.